Bueno, acerca de la primera pregunta, hasta estas movilizaciones, no me gusta la palabra, pero digamos, la batuta, mejor, porque iba a decir hegemonía, pero no, mejor, la batuta la tienen los profesores en contra de la reforma educativa. Pero en diferentes momentos de sus movilizaciones se han unido, por supuesto, que estudiantes, otros académicos, pero yo diría que más que nada está compuesta por la coordinadora. En este momento sí. En el 2006, antes, en otras movilizaciones, sí que ha habido asambleas más completas, populares, que han apoyado a la coordinadora, pero en este momento yo diría que es hegemónicamente la coordinadora. Hay algunos otros grupos de estudiantes, de anarquistas, que se han unido a la movilización, pero no, la batuta la tienen los profesores.
A diferencia del 2006, cuando invece la coordinatrice è stata appoggiata da vari settori della città, questa volta diciamo che l'egemonia, anche se a lei non piace questa parola, ce l'hanno i professori, i maestri, sono loro quelli che stanno scendendo in strada. Ci sono sì alcuni studenti, altri accademici, alcuni compagni, però diciamo che è tutto in mano alla coordinatrice.
Y sobre la segunda es muy interesante porque se ha criminalizado totalmente a la coordinadora.
La segunda parte es más interesante porque lo que han hecho los medios es criminalizar totalmente a la coordinatrice.
En un primer momento se les acusó de haber secuestrado a policías.
Al inicio son stati acusados de haber secuestrado a poliziotti.
Y haber secuestrado a periodistas.
Haber secuestrado a giornalisti anche.
Lo cual después fue desmentido precisamente con otro video de otro canal de televisión.
Esta cosa es stata smentita gracias a un video que uscito su un otro canal televisivo.
Sí, entonces es muy interesante porque en un primer momento, en los medios masivos de comunicación, me estoy refiriendo a los medios masivos de comunicación, se les acusó de que los profesores habían secuestrado y los profesores habían disparado.
Interesante porque c'è soprattutto i media mainstream, cioè quelli che hanno il monopolio della comunicazione, hanno accusato i professori di aver sequestrato, come si diceva prima, i poliziotti, i giornalisti e addirittura di aver sparato alla polizia.
Però cuando salió a la luz este video, de medios libres, los mismos medios de comunicación tuvieron que cambiar su discurso.
Ma quando è uscito il video che avevi visto prima, quello in cui la polizia spara, sono stati costretti a fare marcia indietro, a dichiarare che non era vero quello che avevano dichiarato prima.
Entonces aquí vemos el poder, ¿no?, que tienen los medios libres, tanto que los medios masivos tuvieron, ahora lo que están haciendo es continúan la criminalización, pero diciendo que la coordinadora estaba bloqueando, que el libre derecho al tránsito, que ese tipo de cosas, pero dejaron de acusarlos de secuestradores y
dice que esto demuestra el poder que comunque i media indipendenti possono avere per contrastare il racconto egemonico del monopolio della comunicazione. Cioè si può fare in modo di fare cadere le loro bugie. E adesso siamo arrivati a un punto tale per cui non è che dicono i professori hanno ragione, però adesso quello che dicono è sì, cioè, i professori bloccano le strade, quindi giusto che le reprimano, ma non dicono quello che dicevano prima, che erano degli assassini che sparavano alla gente, che sequestravano le persone.
Ustedes, sí.
Quería preguntarte qué enlace o qué diferencia hay entre el movimiento de 2006 y el movimiento de hoy. O sea, ¿qué diferencia o qué legado hay entre el movimiento de 2006 y el movimiento de George?
Io ho chiesto che differenza c'è tra il movimento del 2006 e il movimento da adesso, se ci sono dei legami. Quindi.
Bueno, tendríamos que estar aquí toda la noche. Sería complejísimo responder a esa pregunta.
Sei inopportuno, Joaquín.
Yo creo que es muy, muy complejo. Yo quería hacer eso hoy, hablar, mostrar un poco cuál sería la diferencia y la relación. Luego me di cuenta de que estaba un poco fuera de órbita porque es demasiado. Pero si yo tuviera que responder así brevemente, yo creo que a diferencia del 2006, precisamente la coordinadora se encuentra mucho más aislada. Está más aislada, está más criminalizada, mucho más débil. Cuando surge el movimiento del 2006, estaba apoyada por otras 300 organizaciones que conformaron la AFU. Ahora eso ya no existe, es la coordinadora y algunos otros grupos, pero es nada más la coordinadora.
Perché lei voleva comunque parlare di quello che era successo nel 2006, poi ha capito che era un argomento molto ampio e quindi ha deciso di parlare solo di quello che sta succedendo adesso, perché comunque sia, cioè, se lei deve fare, cioè, vedere cioè, la differenza più grande, più grossa che c'è in questo momento rispetto a quello che è successo nel 2006 è il fatto che la coordinatrice in questo momento si trova in una situazione di isolamento. Nel 2006 era appoggiata da tutta una serie di sigle di realtà sociali che in questo momento non ci sono e quindi questo è un problema, diciamo, o almeno è diverso, cioè, questo è uno dei motivi più che fanno in modo che non ci sia, diciamo, quella potenza che c'era 10 anni fa.
También yo creo que muy importante es la forma de organización. Hace 10 años no era la coordinadora, era la APO. Esto implicaba un modo de organización asamblearia, casi horizontal. La manera como se organizaban en los barrios era distinta. Y ahora, bueno, las movilizaciones se deciden jerárquicamente mediante los mecanismos normales de un sindicato, que es la coordinadora.
Un'altra differenza riguarda la questione dell'organizzazione, nel senso che prima non c'era la cortella, era tutto in mano all'APO e quindi le decisioni venivano prese in modo orizzontale attraverso assemblee che venivano fatte anche nei quartieri, quindi c'era un modo di organizzarsi che era abbastanza orizzontale. Adesso invece c'è un modo di organizzarsi abbastanza gerarchico, tipicamente sindacale, e diciamo che questa è la differenza.
También, bueno, una última sería que las reivindicaciones del 2006 abarcaban otras cosas. Abarcaban, por ejemplo, mayor condición de las escuelas, alimentación para los niños, otras cosas que a la sociedad la hicieron aglutinarse. Y ahora las reivindicaciones es más bien por en contra específicamente de esa reforma, la reforma educativa.
Un'altra questione riguarda, cioè, un'altra differenza sono le rivendicazioni che nel 2006 erano più ampie, riguardavano cioè il miglioramento della scuola sia a livello strutturale sia a livello educazione, la questione degli alimenti per i bambini. Invece adesso sono una questione che riguarda specificamente la roba di maestri di cui abbiamo parlato prima.
Por ejemplo, la APO, su demanda principal al final siempre fue en contra del gobernador que saliera el gobernador del estado y ahora es solo por la, bueno, es, se limita a la reforma educativa.
Nel 2006 l'APO chiedeva le dimissioni del governatore, adesso chiedono semplicemente che questa riforma venga abolita.
A mí me gustaría mucho hablar, conocer su punto de vista de esto. No sé, ¿cómo ven ustedes desde su mundo lo que pasa en México?
Adesso piacerebbe capire, sapere il nostro punto di vista, cioè come vediamo noi dall'Italia quello che sta succedendo in Messico, cioè cosa vediamo di diverso, cosa vediamo di simile rispetto alle forme organizzative, rispetto anche al modo di esprimere il conflitto come sta succedendo là. Se lei adesso ha parlato, adesso vuole sentire noi.
Per i bambini fanno questa protesta, è una protesta di tipo di lavoratori oppure loro vogliono insegnare delle altre cose e sono contrari a come gli universitari li valutano, no? È una protesta basata sulla finanza, sulle tasse, sul lavoro, o è qualcosa a che vedere con i contenuti formativi, con il rapporto con la ricerca, la formazione universitaria? Voglio capire questo accademico e maestro. Grazie.
Sí, bueno, me parece que sí, eso creo que ya lo habíamos abordado más o menos. Una parte de la educación en México muy diferente es la universidad y otra parte es la educación básica.
Como he dicho prima, c'è una grossa differenza tra l'educazione universitaria e l'educazione básica, che è quella di cui si occupano i maestri.
Y esta reforma se ha dicho muchas veces que es solamente una reforma laboral, por todo lo que estábamos explicando, que van a evaluar a los profesores, que les quitan la basificación, etcétera. Pero no es nada más eso, porque también va en contra de los contenidos de la educación básica, por medio de que evalúan a los profesores con cuestionarios hechos por empresas privadas. Y esos cuestionarios se supone que es lo que los profesores tienen que enseñar. Entonces es una vigilancia sin control de los contenidos también de la educación básica en México. Esto es muy... Es que una empresa privada va a definir los contenidos mediante la evaluación de los profesores de la educación básica en México.
Che si è detto, quello che si dice che è semplicemente una protesta contro la riforma lavorativa, ma invece non è così, perché è comunque una protesta, un'opposizione contro i contenuti di questa riforma. Questo ce lo fa capire appunto il fatto che vogliono valutare i maestri attraverso i questionari che vengono forniti dai privati la valutazione appunto non spetta il ministero, ma spetta i privati, che ovviamente vogliono che i professori insegnino in un certo modo, cioè un po' come sta succedendo in Italia, un po' la questione dell'ingresso di privati nelle università, nelle scuole, che fa in modo di creare di non occuparsi semplicemente della questione dell'insegnamento, della formazione delle persone, ma di creare un'elite, una classe dirigente, e fare in modo di preparare le persone semplicemente a entrare nelle aziende e a lavorare in modo precario. Quindi lei dice che questa cosa è assurdo, il fatto che la valutazione del lavoro di questi professori venga fatto da dei privati che nulla hanno a che fare con il processo educativo.
Grazie. Insegnano e che cosa insegnano. Se è questo tipo di problematica dovrebbe riguardare anche l'intera società, il tessuto sociale, quindi gli studenti, in primo luogo, credo che per la scuola basica si intenda non solo i bambini di elementari, ma anche di medie superiori. Questa è una domanda che rivolgo, non sono sicuro di questo, ma questo ho capito, la differenza tra questo e l'università. Ma nella scuola di base credo sia incluso anche lo studente, diciamo, già in età di ragione, di capacità anche reattiva rispetto a ciò che accade in termini di cosiddetta riforma. Quindi la stranezza è l'isolamento dell'ordinamento.
De veras que no lo sé. Yo creo que podría, y ahí sí, es que ahí ya entramos a cuestiones, hasta ahora yo me he mantenido en lo posible, en el plano de intentado hacer una distancia para mostrar los hechos, de cómo sucedieron las cosas, en qué fechas, etcétera, pero ya para poder responder a una pregunta así, no podría más que hacerlo desde mi particular ideología, y ahí sí que hay muchas visiones, incluso dentro de los compañeros, ¿no? Un compañero va a tener una versión de por qué pasa esto y el otro va a decir, no, yo pienso que es por esto otro. Lo cierto es que, bueno, aquí juegan los medios de comunicación. En México son importantísimos al menos dos canales de televisión, es TV Azteca, Televisa. Básicamente el ideario social lo construyen estas dos televisoras. Todo lo que la gente piensa, siente, dice, pasa por el filtro de TV Azteca y Televisa. Entonces, esos dos canales se encuentran criminalizando desde hace muchos años a la coordinadora. Y al resto de la gente le dicen que la reforma educativa es buena, que es muy buena porque ahora sí a los profesores se les va a evaluar, porque antes no se les evaluaba, y como ahora se les va a evaluar, la educación ahora sí va a ser de calidad. Entonces es toda una campaña de criminalización de los profesores. Se dice que los profesores no quieren trabajar, que por eso están en marcha. En las noticias sale siempre que los profesores son unos vándalos, etcétera. Y en cambio la reforma educativa va a traer la educación de calidad a México. Eso va acercando a la coordinadora. Yo creo que eso es lo principal. Ya en cuestiones ideológicas podríamos decir otras cosas, pero en general eso sí.
Lei dice che lei si è limitata a raccontare i fatti, quello che è successo, raccontarci un po' la situazione un po' in generale, per capire invece la domanda che facevi tu, Francesco, su il motivo per cui, nonostante questa valutazione di cui si parlava prima, il fatto che cambierà anche il modo di formare delle future generazioni, dovrebbe interessare appunto l'intera società, e dice che quello è un altro ambito. Ad esempio, se dovessimo valutarlo attraverso gli occhi di noi compagni, ci sarebbero già tanti modi di vedere. Un anarchico lo potrebbe vedere in un certo modo, un ML lo potrebbe vedere in un altro modo. Poi lei comunque quello che dice è che bisogna tenere in considerazione il fatto che il potere dei mass media è un potere gigantesco, e che soprattutto questo potere ce l'hanno due emittenti, una è TV Azteca e l'altra è Televisa. Queste persone sono quelle che formano e creano l'immaginario collettivo, sono quelli che appunto da anni criminalizzano il movimento dei maestri, dicono che appunto c'è. Finalmente si andrà a valutare il lavoro di questi professori, e quindi questo vuol dire un'educazione ancora più qualitativa. Dicono che appunto i maestri scendono in strada perché non vogliono lavorare, non vogliono fare un cazzo, dicono che sono dei vandali, e quindi diciamo che questo è una cosa importante che non bisogna dimenticare, il potere che hanno queste emittente nell'immaginario collettivo, che appunto fa in modo che le persone non si allontanino da questa protesta, perché da quello che gli viene raccontato, appunto, cioè, questi professori manifestano semplicemente perché vogliono fare casino, perché non vogliono essere valutati, vogliono continuare a lavorare come lavoravano prima.
Prenotato io, mi sono prenotato. Allora, io faccio una domanda che però so già qual è la risposta, per magari dare a voi delle risposte che magari tutti, qualcuno ha espresso, eccetera. Non è perché ne sappia di più di altri, è solo perché come gruppo, insieme a Fabio, Andrea, tanti altri operatori della sanità, è dal 1999 che andiamo spesso in Messico, soprattutto in Chiapas, quindi non sono solo quello che fa il caffè qui al mercatino di Conchetta, no? C'è un progetto che è dal 1999 che va avanti, che oltre a fare un progetto di tipo sanitario, incentrato sulla salute, proprio collaborando con loro stessi, con le comunità, alcune volte abbiamo partecipato a delle campagne, convegni, piuttosto che incontri internazionali, piuttosto che altri appuntamenti, fra cui partecipazione nel 2002 alla campagna per portare alla luce la verità sull'assassinio di Digna Ochoa, non so se ricordi Digna Ochoa, l'avvocatessa di Città del Messico, che fu barbaramente trucidata in carcere, e l'unica colpa era quella di difendere le popolazioni indigene. Fatta questa premessa, la domanda che volevo fare è che magari lei l'ha detto, ma se uno magari non sa bene com'è la situazione anche geografica del posto, magari più tanto in là non va. Quindi lei parlava per esempio che la riforma, quella che è stata approvata, è già in vigore in tutto il Messico, la Confederazione Messicana, no? Che è formata da più di 30 stati. Gli unici stati dove questa non viene applicata materialmente, perché c'è la lotta, sono quelli di Guerrero, Oaxaca e Chiapas. Detto così non dice nulla. Allora io magari su questo voglio magari aprire un discorso un po' più grande. L'unico elemento che si può dire è che sono tre stati in cui la percentuale fra la popolazione india rispetto ai meticci e messicani vero e proprio è abbastanza elevata. La più elevata è nello stato di Oaxaca, che addirittura si aggira sul 50% tutti indigeni, quelli provenienti ancora dalle tribù che gli spagnoli avevano individuato nel 1492, no? Quindi sono comunità che esistono da allora, e che questa grossa percentuale di popolazione indigene dà per me il carattere qualitativo di tutte le lotte che stanno facendo in questi tre stati, che è quella tutta improntata sull'autogestione, sull'autogoverno, dove gli stessi maestri sono quelli che vengono ben visti dalle comunità, dove nelle comunità lo spirito di mettere tutto in collettività, di mettere tutto in comune, di prendere le decisioni in modo assembleare è molto sentito, cioè, quindi il rapporto è molto saldo fra i maestri, come anche tanti altri che si interessano di salute piuttosto che anche altri settori che con queste lotte sono tutt'uno, no? E quindi questa è una caratteristica che ho dato, che magari non veniva colta per chi magari non sa come il Messico, no? Invece, rispetto alla domanda che facevi, per qual è la differenza 2006-2016, la differenza è grossa. Cioè, lì ci fu proprio un'insurrezione di buona parte dello Stato, non della città, dello Stato. Solo nella città di Oaxaca c'erano più di 500 blocchi, solo nella città. All'assemblea popolare che poi è stata costituita aderivano più di 600 organizzazioni, non so se avendo l'idea di 600 organizzazioni che potevano andare dal punk, il movimento gay, lesbo, eccetera, fino al sindacato degli elettricisti, quelli della salute, quelli dell'educazione, cioè tutte queste, degli ingegneri, eccetera. Quindi la differenza è che poi, finita questa esperienza, come è finita in un bagno di sangue, è normale che dopo è diverso, no? Succede dappertutto. Mi stai interrompendo, scusa, se vuoi dopo parli, cioè, io sono abituato così. No. E poi non sei d'accordo. E così mi fai perdere anche il discorso. E quindi invece la differenza rispetto a oggi è che questa è una rivendicazione di un settore, che è il settore dell'educazione. come se in Italia il settore della scuola potesse cambiare credo, la mobilitazione e le sorti di questo paese. Cioè allora era diverso, si era proprio impossessate di una città, si erano occupate le radio, le TV locali, tutti gli uffici governativi, tutti i rappresentanti del governo che erano scappati, cioè la situazione è diversa rispetto ad oggi. Oggi l'isolamento sì c'è, ma non è un isolamento che non c'è nulla. Il sindacato dei maestri è sempre ben visto, cioè nel senso che la solidarietà che c'è intorno a loro è sentita, nel senso che e sono quei maestri che sono quelli impegnati nelle scuole primarie, no? Quelli rurali, sperduti nei monti, nella foresta, no? Dove ci sono solo poche comunità. E questi stessi maestri che adesso vengono proprio tagliati fuori e quindi è normale che quando ti colpiscono direttamente qualcosa togli l'attenzione da una parte e vedi su te stesso, no? Cioè perché questa riforma non dice nulla di nuovo, è quello che è successo già in Italia con il Job Act di Renzi, quello che vogliono magari cercare di fare anche in Francia, però c'è una grossa mobilitazione per quello, per impedirla, come anche in Belgio, e quindi in Messico il discorso è lo stesso, cioè la salute è già privata da un po', la scuola era diciamo pubblica, doveva garantire un tot anni di scolarizzazione, adesso il problema è che il disegno, la globalizzazione vuole che si debba privatizzare tutto e quindi il problema è questo, e quindi è analogo anche in Italia, anche in Italia nel settore della scuola, nel settore della sanità c'è la valutazione, gli incentivi, i soldi li prende se tu passi un certo tipo di valutazione e adesso da un po' vogliono applicare alla lettera quello che Brunetta, conoscete il nano di Berlusconi, ministro allora, se vuole applicare quella norma che è stata varata nel 2012, che dà pieno potere alle amministrazioni di decidere in modo unilaterale. I sindacati possono sparire e per farli sparire ti fanno accordi come quello che è successo anche in Italia nel 2014 fra la Confindustria e le organizzazioni sindacali maggioritarie, che dice che tu, se un contratto passa approvato dal 50% dei lavoratori, tu sindacato, sia rivoluzionario, riformista, eccetera, eccetera, non potrai fare nulla perché il contratto è stato già deciso, quindi non potrai fare scioperi, non potrai fare assemblee su quell'argomento e non potrai neanche fare ricorso in tribunale, perché se lo fai al prossimo turno non puoi, sei un sindacato illegale. Quindi la situazione più o meno in più un grado più esasperato, in un altro la situazione si sta evolvendo in modo quasi uguale dappertutto.
Messico da 1993, sono docente universitaria all'UNAM e nella spiegazione che hai fatto, secondo me manca una parte importante, cioè nel 2006 in Oaxaca è stato un movimento molto importante, ma era locale, a Oaxaca, mentre adesso la riforma è una riforma federale. È vero che gli stati più forti dove c'è una risposta sono Chiapas, Oaxaca e gli stati del sud, però, e Guerrero, però non sono gli unici, tant'è vero che la coordinadora è a Città del Messico, che è stata nel 2013, è stata in planton a Città del Messico, è stata sgomberata nel centro di Città del Messico e che alle manifestazioni numerosissime hanno partecipato vari settori della popolazione, non solo i docenti, diciamo i maestri, ma anche i genitori, ma anche altri settori, gli elettricisti, gli studenti universitari. C'è stata appena un'assemblea in università di 7.000 persone l'altro ieri, quindi la risposta non è proprio, non è uguale, perché una cosa era il conflitto di Oaxaca nel 2006 e un'altra invece è la risposta attuale a una riforma federale che riguarda tutta il paese e quindi riguarda anche, diciamo, altri stati che non sono stati menzionati, come Veracruz, dove i maestri stanno lottando contro la riforma educativa. E poi, tra l'altro, la riforma educativa è una delle tante riforme, delle famose riforme strutturali, che prevedono una serie di cose, tra cui la privatizzazione del petrolio, la riforma del lavoro. È una delle tante forme in cui si sta introducendo il neoliberismo, no? Diciamo in modo più esasperato che in altri momenti. E quindi l'attacco forte alla Sente non è solo dovuto al fatto che la Sente è un movimento, un'ala del sindacato, eccetera, eccetera, è che c'è un forte attacco da parte del governo contro i sindacati indipendenti e quindi gli elettricisti e quindi i maestri. Sì? Non dimentichiamo che hanno licenziato 44.000 elettricisti da un giorno all'altro, hanno tolto dal mercato uno dei settori sindacali più forti. Sì? Ecco quando fanno una riforma educativa volta proprio a colpire uno dei sindacati più forti, tra l'altro un sindacato non ufficiale, perché il sindacato ufficiale è il Sente, lo sappiamo, quello con la S e non con la C. Sì? Quindi in tutta questa analisi, su cui ho molti punti d'accordo con te, ce ne sono alcuni che mancano. Per esempio la risposta che c'è stata nel 2013 alla riforma educativa con repressione fortissima, non so se ti ricordi quel famoso sgombero del Zocalo, sì? E dove i maestri erano accampati. Cioè, ci sono stati altri momenti importanti. Questa protesta attuale della Sente è una protesta che riguarda tutto il Messico. Tanti stati sono coinvolti perché tutti sono soggetti a questa riforma educativa che, tra le altre cose, prevede una serie di quote che dovranno pagare i genitori e che prevedono quindi un maggior allontanamento dal sistema scolastico. Sì? Perché ricordiamoci che in Messico tantissima gente non finisce nemmeno le elementari, figuriamoci poi le medie e le superiori. Sì? Quindi non è solo, diciamo, non è meno forte del 2006. Nel 2006 a Oaxaca le richieste dei maestri della sezione 22 erano una cosa. Le richieste attuali della Sente sono molto più vaste, riguardano l'educazione in generale, riguardano tutti gli stati. Quindi dire anche che è meno forte l'appoggio al movimento magisteriale di adesso, non lo so fino a che punto è vero, perché le manifestazioni che si sono fatte in questi mesi a Città del Messico sono state impressionanti, così come negli anni scorsi. Ricordiamoci gli scioperi universitari in appoggio alla riforma educativa, cioè al movimento contro la riforma educativa. Quindi sono anni di lavoro della Sente e anni di lavoro di di lotta da parte di vari settori che la stanno appoggiando la SEI. Sì? È vero come quello che dici, che comunque c'è una parte, cioè, ci sono i media dalla parte del governo, ci sono anche tante resistenze, però è anche vero che c'è una un forte appoggio popolare alla SEI. Non si può dire che sono così stigmatizzati come erano i maestri nel 2006, secondo me. Questa è la mia percezione. Sí, está, yo digo, pienso que eso está claro. Sí, yo estaba hablando de la reforma educativa porque estamos en el tema de la reforma educativa de lo que sucedió el 19 de junio, pero por supuesto que es parte de un paquete mucho más amplio de reformas. Está la reforma judicial. Ahora se está homologando el sistema jurídico mexicano a los sistemas jurídicos orales de Estados Unidos, Inglaterra, precisamente para poder empatar el territorio para el traslado de las mercancías de una manera mucho más eficaz, que no haya ese suelo de dificultad de pasar de un sistema jurídico al otro. Que los mexicanos teníamos un sistema jurídico parecido al francés, que es un sistema jurídico mitad oral, mitad escrito. Entonces hay una serie de reformas en materia penal, el endurecimiento de los tipos penales para la protesta social. Ahora se crean nuevos delitos para penalizar de una manera mucho más amplia y eficaz a la protesta social en general, la reforma laboral que también ya está. Sí, en general para mí esta serie de reformas van hacia superar esta crisis actual del capital que necesita para poder sobrevivir una superexplotación de la fuerza laboral, una superexplotación de los recursos naturales, y para eso necesita estas reformas legales. ¿Ah?
Sí, bien, prácticamente confirma que fa parte, que la reforma educativa fa parte de un pacchetto de riforme dove prácticamente si sta cercando di introdurre un sistema neoliberale esasperato a questo punto, perché su tutto, sia sulla riforma del mercato del lavoro, sia sulla riforma della giustizia, sulla riforma dei trasporti, sulle riforme delle dogane, dove praticamente rendere più libero il traffico di prodotti, tra più libero di quello che adesso, perché Messico già fa parte del trattato di libero commercio con Stati Uniti e Canada, però superare barriere e vincoli giuridici che comunque esistono ancora E quindi niente, conferma che lei poi ha parlato espressamente della riforma educativa, perché è quella che ha dato poi, ha avuto come seguito poi la repressione che è accaduta. Basta sostanzialmente questo. Io vorrei aggiungere una cosa, poi magari chiudiamo e ne parliamo più così amichevolmente di tutto. Volevo aggiungere la cosa che Messico è da anni ormai che sta, soprattutto per quanto riguarda la manifestazione del dissenso, sta verso leggi, verso iniziative governative, sta criminalizzando la manifestazione del dissenso, soprattutto quando questa manifestazione del dissenso si trasforma, come spesso accade in quei territori, in protesta. Protesta animata. Messico ha cambiato la Costituzione, e anni fa un articolo della Costituzione praticamente equiparando determinate manifestazioni di violenza durante manifestazioni ad atti di terrorismo. Quindi tu partecipi a una manifestazione, se ti scaldi troppo sei equiparabile a un terrorista. Introduce delle leggi sulle manifestazioni, che delle regole che quasi oggi, cioè se non vai a manifestare in giacca e cravatta sei fuori posto. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che legittima l'intervento repressivo regolando quello che può essere anche una semplice manifestazione del dissenso. E questo a un movimento come quello dei maestri di oggi, che sta comunque ricevendo, io sono d'accordo con quello che ha detto la docente della UNAM, nel senso sta ricevendo consensi dalla base, dal pueblo, e proprio nel momento hanno manifestato a Tuxtla la gente da mangiare, da bere ai maestri, cioè 40 gradi all'ombra, la gente che manifesta ha bisogno di appoggio, la gente grida io sto coi maestri, e questo lo vede ovviamente anche chi ha fatto quelle leggi repressive. Quindi ovviamente questo della repressione di Nochistran io lo vedo come un atto premeditato per bloccare il nascere di qualcosa che è più grosso, che può diventare molto più grosso, scusate, di quello che è adesso. Il governo sa cosa significa qualcosa di molto più grosso, significa la Appo, significa una resistenza più organizzata, e quindi poi agisce coi mezzi che ha a disposizione, cioè la repressione del 19 di giugno, 12 morti ammazzati, e poi offre un tavolo di negoziazione, o quantomeno non offre, ma dice mi siedo e adesso parliamo, dopo 12 morti. Questo è il mezzo di come agisce il governo messicano da sempre. Ayotzinapa parla da sola, voglio dire, ci sono ancora 43, noi stiamo aspettando ancora 43 studenti che tornino a casa. Questo è un po' come si muove la prospettiva che vedo io, ecco. Buona analisi mia, forse. Bueno, diciamo che andiamo per una birra. Lei diceva vamos por una cerveza. Ya está. Sì, chiudiamo ricordando a tutti martedì via Fino, via Matteotti 1, consolato messicano, ore 17 c'è un presidio davanti al consolato proprio per protestare con come? Via Matteotti 1. Su Google ti danno anche gli strumenti per arrivare, biciclette, San Babila, metro rossa fermata San Babila, uscito dai tornelli, uscita a destra.
Dino.